peace of mind. I can keep them current at night. Got no more shade to keep them fine. Salve a tutti e buon pomeriggio. Siamo di nuovo qui con il secondo me. Siamo tornati. Giovedì scorso Piero giovedì scorso è andato in onda con Giulia. E che dire, buon pomeriggio Piero, come stai?
Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Finalmente la nostra Laura è tornata.
Sana e
salva. La nostra figlia prodiga, potremmo dire, che mancava da un po' di tempo. Finalmente è tornata nello studio di Radio Ruoti.
Sì, avete sentito la mia mancanza, come sempre.
Sempre.
Mi vedo proprio felice oggi che sono tornata.
Allora, vi vorrei far vedere come è vestita Laura, perché ha un outfit spettacolare, ma purtroppo non posso farvelo vedere, però potete immaginarlo. Cappello rosso, jeans anni 70 e giubbotto corto, come ci raccontano le ultime tendenze della moda.
È vero, c'è stata una piccola fashion week in questo periodo. Comunque,
esatto. Comunque salutiamo
il nostro tecnico.
Ciao,
che
Robby.
Ci accompagna ormai in questo percorso,
che ha scelto questo tappeto, ricordiamolo.
Sì, forse sarà il nostro tappeto per un po'.
Forever.
No, lo cambierà. Vabbè. Comunque, ricordiamo a chiunque voglia interagire oggi con noi il numero 350 1262 963, perché oggi aspettiamo molti messaggi, perché il tema sarà molto interessante. Però prima di iniziare la puntata di oggi dobbiamo ricordare qualcosa di molto importante.
Sì, effettivamente un anno fa, il 18 marzo, c'è stato un episodio che ha segnato un po' la vita di molti e la storia di questo paese, perché esattamente un anno fa a Bergamo i carri militari trasportavano le bare fuori dal cimitero di Bergamo perché non c'era più spazio per accogliere, diciamo, i morti. E appunto oggi è stata, diciamo, designata questa
giornata.
Questa giornata proprio in memoria di quelle vittime. E quindi il 18 marzo è ufficialmente la data che ricorda le vittime del Covid. E quindi noi vorremmo dedicare questa puntata proprio alle vittime del Covid. E dopo appunto questa canzone partiremo col tema di oggi.
Efficacia, razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare. Perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è niente. Il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire. sai fingere bene, ma so che hai fame.
Non è per sempre degli After Hours, che abbiamo deciso di mettere proprio per come se fosse un augurio, sperando che l'anno prossimo appunto la situazione migliori, perché da un anno a questa parte la situazione purtroppo non è molto migliorata. Comunque andiamo avanti, ma prima di andare avanti ricordiamo che
la puntata è possibile riascoltarla sui nostri canali YouTube, Spotify. Domani mattina andremo in replica e quindi seguiteci numerosi. Ma iniziamo. Questo tema che, non lo so, porterà un po' di scompiglio, perché come abbiamo visto anche la situazione politica italiana, premetto che non vogliamo rubare la scena ai nostri colleghi di Zero su Tutto, che,
esatto, che
ci
salutiamo,
raccontano le vicissitudini politiche, però diciamo gli rubiamo un po' questo tema. Comunque stavo dicendo che negli ultimi giorni abbiamo visto un po' di scompiglio nella politica italiana, soprattutto dall'arrivo di Enrico Letta nel Partito Democratico, ma abbiamo appena saputo, quindi notizia fresca, che ci sono stati dei cambiamenti e appunto è uscita la nuova squadra del partito politico con 8 donne e 8 uomini, quindi chissà se diciamo il primo passo verso un'apertura è... non lo so, tu che dici, Piero?
Sì,
perché
diciamo
spesso si dice che più si parla di questa situazione, della differenza e del...
sì, della differenza di genere, insomma.
E più non la vogliamo noi questa... e più la vogliamo la differenza di genere. Quindi forse sarebbe meglio non parlarne o parlarne e, diciamo... mettere l'attenzione su questo tema.
Vabbè, io sono sempre dell'idea che bisogna porre moltissimo l'attenzione, e sono felice di questa, diciamo, di questa strada intrapresa, che ha appena intrapreso questo partito, soprattutto perché era stato quello più criticato, in quanto le quote rosa erano in, diciamo, in minoranza rispetto alle altre quote. Quindi...
diciamo che c'erano più parole e meno fatti.
Esatto.
Perché poi il partito è stato sempre, ha portato sempre avanti il tema delle donne, ma in realtà poi abbiamo visto pochi fatti.
Sì, esattamente, cioè per quanto riguarda i fatti in realtà non c'erano, diciamo, delle concretezze. Però io ho notato che ad esempio Letta, che è appunto il nuovo segretario del PD, sta cominciando a concretizzare delle proposte che appunto, come diremo poi in seguito, erano state già, ad esempio il problema del voto esteso ai sedicenni, che è appunto il tema di questa puntata, era stata già una proposta data da Veltroni, se non sbaglio, e prima ancora addirittura si parlava nel 2015 con la Lega di questa, diciamo, di questa proposta.
Sì, nel 2015 la Lega Nord presentò la proposta di legge costituzionale, ma il primo fu Walter Veltroni nel 2007. Poi ripresa da Enrico Letta. Quindi da anni esiste questo dibattito sulla questione del voto ai sedicenni. Però chissà il popolo italiano cosa ne pensa al riguardo.
Allora, innanzitutto, appunto, questa puntata è una sorta di dibattito, possiamo dire. Quindi scriveteci al 350-1262-963 per dirci cosa ne pensate. Allora, noi, cioè almeno io personalmente,
noi
sono
siamo
assolutamente
molto favorevoli.
A favore. Sì, credo che sia un passo in avanti che appunto l'Italia possa fare per riuscire anche ad eliminare quello che, ad eliminare una parola un po' grossa, però insomma a svecchiare questo paese. Ed è una, diciamo, una considerazione fatta anche da un diciamo da un giornalista che è il vice direttore del Post, cioè Francesco Costa, di cui parleremo anche dopo, che appunto ha posto, diciamo, su Instagram delle problematiche proprio a favore del voto ai sedicenni. E niente, quindi è giusto dare il voto, cioè far sì che anche i sedicenni possano votare?
Devo dire, Piero, se riprendiamo il discorso di Letta, che non è la prima cosa che fa dando vita ai riguardo la questione dei giovani, perché lui è stato il primo a dare vita alla scuola politica, anche perché da quando dall'ultima volta che è stato presidente del Consiglio, poi ha abbandonato la vita politica italiana e si è dato all'insegnamento in Francia, dove si occupa proprio di insegnare politica anche a Parigi. Quindi anche questo è stato molto apprezzato, perché devo dire che dopo la questione Renzi-Letta lui ha proprio abbandonato. Ed è ben vista questa cosa dal popolo, perché se ci pensi, riflettendo, non è una persona che comunque anche contro il parere altrui ha deciso di rimanere, quindi la poltrona, cioè tutta sta questione qua, capi?
Sì.
Mi sono spiegata bene, comunque.
No, ti sei spiegata benissimo. Oggi
dobbiamo riprendere un po' là, perché
il ritmo.
Da un po' che manco dal...
No, più che altro dobbiamo riprendere anche a parlare di questi temi seri, perché ultimamente ci siamo un po' dedicati
a Sanremo.
Esatto, che comunque è un tema serio, però non così serio magari.
Comunque, ti è capito quello che ho detto?
Sì, assolutamente sì. Diciamo che sì, il suo ruolo è stato ben visto, perché appunto non è rimasto in Italia per la poltrona, come
Bravo,
dicevi tu, o comunque per, come si dice spesso, che i politici, diciamo, l'unica cosa che fanno è rubare i soldi, ma ha deciso comunque di espandere anche la propria visione andando in Francia e appunto insegnando
sì,
lì.
Sì, infatti lui l'altra sera, non so se ti è capitato di girare, ho visto l'intervista Che Tempo Che Fa, lui diceva proprio: io ho abbandonato ogni mio lavoro diciamo statale per ricoprire questo ruolo. Quindi dice: io ho lasciato le mie entrate finanziarie, nel vero senso della parola, per dedicarmi, perché dice per prima, cioè la prima cosa che in questo momento mi viene da fare è seguire appunto l'istinto morale.
Sì, assolutamente. Ah, grande Laura. Allora, ottima oratrice, potremmo
certo,
dire.
Certo, sì, sì, sì.
Allora, però a proposito di Letta, oltre appunto al voto dei sedicenni di cui parleremo, che è appunto il tema della puntata, in realtà anche lui si è concentrato su un'altra tematica di cui discutevamo noi, che è quello dello Ius Soli, che è molto importante perché apre, diciamo, la possibilità a tutti coloro che nascono in Italia, sul territorio italiano, ad ottenere appunto la cittadinanza italiana. A prescindere poi dalle cittadinanze dei genitori,
dei propri genitori. Sì, perché lui, il discorso che stava facendo nell'intervista era: un bimbo che nasce in Italia, frequenta le scuole, parla benissimo l'italiano, perché non dovrebbe meritare, diciamo, avere la possibilità di avere una la cittadinanza italiana?
Assolutamente sì. E diciamo che appunto entriamo nel vivo del voto ai sedicenni, che è appunto una proposta concreta fatta da Letta e appunto fatta già da altri, però ancora una volta appunto Letta propone questa estensione del voto, che è una cosa molto positiva, soprattutto perché appunto diciamo dà la possibilità ai giovani di riuscire a partecipare attivamente alle elezioni, comunque alla vita politica del paese.
Sì, anche perché il tema dell'inclusività è stato uno dei principali temi del suo discorso nel primo giorno da segretario del Partito Democratico.
Esatto, noi siamo a favore anche perché ricordiamo che la democrazia deve includere, non escludere.
Ma... è vero, quindi è un modo, il fatto della cittadinanza, per esempio.
Sì.
Noi vediamo al giorno d'oggi come spesso bambini di altre etnie si sentano un po' esclusi anche dalla comunità. Forse è il modo giusto per invece fare l'effetto contrario, quindi includere nel vero senso della parola, perché poi è un dato di fatto nel momento in cui un ragazzino è cittadino italiano a 360 gradi.
Esatto. Ma ci è arrivato un messaggio da Gerardo, che è il nostro collaboratore.
E sicuramente apprezzerà il nostro tema.
Sì,
oggi.
Credo proprio di sì. Infatti scrive: ciao ragazzi del secondo me. Io credo che sia molto importante estendere il voto ai sedicenni. Non possiamo continuare ad escludere dal dibattito politico la fascia più giovane della popolazione. È la democrazia stessa ad averne bisogno. Uno degli aspetti più importanti di questo argomento è strettamente connesso al concetto di partecipazione al processo democratico. Viviamo in un periodo dove ancora molte persone si interessano sempre meno alla Repubblica, anche perché i processi decisionali vengono subiti e non contribuiti per poterli poi determinare. Quindi, secondo me, allargare la forbice dei soggetti coinvolti può essere il primo passo per amplificare davvero la platea dei decisori. Altra cosa importante da prendere in considerazione è il calo dell'affluenza ad ogni tornata elettorale, che con l'apertura al voto per i sedicenni, consentitemi, avrebbe anche un valore terapeutico e di investimento per il futuro. Molti studi in materia dimostrano che quelli che partecipano al voto per la prima volta tendono a conservare tale abitudine per il resto della vita. Quindi sono totalmente favorevole ad una possibile apertura ai sedicenni. I'm on an island, even when you're close, can't take the silence.
Time I wave goodbye from the window. Let's end.
Ma parliamo di alcune questioni relative appunto al voto, prima di addentrarci appunto sul fatto dell'estensione al voto dei sedicenni, perché in realtà se guardiamo la storia ci sono parecchie categorie che erano state escluse dal voto nell'Ottocento, comunque fino al 1946, pensate.
Sì, infatti se parliamo di suffragio universale, dove comunque erano escluse le donne, ricordiamolo, e le donne furono considerate cittadine al pari degli uomini solo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il 10 marzo del 1946, anche se, come tutti sappiamo, non fu come si sa appunto la loro prima occasione di voto, quella del referendum del 2 giugno del 1946.
Sì, diciamo che oltre alla questione della donna, che appunto era stata esclusa perché non ritenuta in grado di votare, perché molti ritenevano che appunto le sue scelte sarebbero state condizionate da quelle dei mariti e quindi non venivano prese in considerazione. Ma a parte questo, prima di questo suffragio universale c'era il suffragio per censo, quindi praticamente tutte le categorie che erano considerate appunto, cioè
era quello basato sulla ricchezza,
quindi i poveri e gli analfabeti in pratica non potevano votare, perché anche loro considerati, diciamo, non considerati in grado di riuscire a partecipare alle elezioni e quindi a formare appunto un governo. Però diciamo, quindi tirando le somme, possiamo dire che nella storia, se avessimo fatto appunto un tipo di discorso del genere come quelli che oggi decidono di andare contro, diciamo, la proposta dell'inclusione dei sedicenni, ad oggi non voterebbero nemmeno le donne, non voterebbero nemmeno appunto i poveri, tra virgolette.
Sì, noi saremmo esclusi definitivamente,
esatto.
Proprio perché potremmo e avremmo voluto un cambiamento,
esatto.
quindi saremmo da ostacolo per la democrazia, cioè per lo Stato. Però Piero, per quanto riguarda l'età, diciamo che prima della Seconda Guerra Mondiale era necessario avere 21 anni o più per votare. Solo invece poi negli anni 70, anche in seguito a tutta la questione giovanile, alle contestazioni giovanili, molti paesi abbassarono a 18 anni il diritto di elettorato attivo e passivo, cioè quello di essere eletti e quello di votare.
Sì.
E questo, quindi sì. Cioè, negli anni c'è stato un...
Sì, decisamente un cambiamento, non solo per quanto riguarda appunto l'inclusione di queste categorie, ma anche per l'abbassamento appunto degli anni per poi votare. Infatti oggi i maggiorenni, comunque coloro che hanno il diritto di voto, devono aver compiuto 18 anni in Italia e in altri paesi, tranne in Austria, che però i sedicenni già hanno il diritto di voto. E infatti vedremo anche questo caso magari dopo. Adesso ci ascoltiamo questo pezzo.
Ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa. Andea, andea, a misura di braccio, a distanza di offesa, che alla pace si pensa e la pace si sfiora. Andea, andea, due famiglie disarmate di sangue si schierano arrese, e per tutti il dolore degli altri è dolore a metà. Si accontenta di cause leggere la guerra del cuore, il lamento di un cane abbattuto da un'ombra di passo. Si soddisfa di brevi agonie sulla strada di casa. Uno scoppio di sangue e un'assenza apparecchiata per cena. E a ogni sparo di caccia all'intorno si domanda fortuna. Fanno queste figlie a ricamare, a cucire queste macchie di lutto rinunciate all'amore. Ndeao, ndeao, fra di loro si nasconde una speranza smarrita che il nemico la vuole, che la vuole restituita. Ndeao, ndeao. E una fretta di mani sorprese a toccare le mani, che deve esserci un modo di vivere senza dolore. Una corsa degli occhi a scoprire che invece è soltanto un riposo del vento, un odiare a metà. E alla parte che manca si dedica l'autorità. Che la disammistade si oppone alla nostra sventura. Questa corsa del tempo a sparigliare destini e fortuna, che ci fanno queste anime davanti alla chiesa, questa gente divisa, questa storia sospesa.
Tra le proposte di Letta c'è anche quella di abbassare il voto per quanto riguarda il Senato ai 18 anni e non più ai 25. Quindi c'è sempre appunto questa proposta di includere più che escludere. E sono state forti comunque le obiezioni anche per quanto riguarda i sedicenni.
Sì, perché uno degli argomenti principali contro il voto a chi ha compiuto 16 anni è la convinzione che a quell'età non si sia sufficientemente maturi, istruiti e consapevoli, e che si sia al contrario irresponsabili e incapaci di avere, diciamo, un background politico e che si riesca, diciamo, a differenziare. È interessante è stato che sulla stampa di oggi la psicologa dello sviluppo Ferraris dice che a 16 anni c'è ancora tanta immaturità e impulsività, ma soprattutto si iniziano a fare paragoni tra generazioni, perché si commenta che negli anni 70, quando fu approvata la legge che abbassò la maggiore età dai 21 ai 18 anni, le persone più giovani avevano tendenzialmente una maturità politica differente. Ed è proprio quello di cui ci stavamo facendo delle domande noi, perché la nostra, il nostro pensiero è: nel momento in cui noi includiamo anche giovani di 16 anni, non portiamo questi giovani, non li spingiamo ad interessarsi di più alla politica, al nostro paese, al nostro territorio? Tu penso...
Sì, io sono d'accordo, nel senso che l'immaturità poi, secondo me, nonostante appunto la psicologa abbia detto quello che ha detto, però l'immaturità è una forma soggettiva, secondo me, nel senso che si può essere immaturi anche a 60 anni, cioè non è detto che un uomo di 50 anni che si, diciamo, probabilmente dovrebbe avere un background politico molto forte, in realtà voti, diciamo, con cognizione di causa.
Anche perché non mi sembra che il popolo italiano fino ad ora sia stato così maturo da prendere delle scelte giuste per noi.
Sì, sì, appunto, cioè, c'è sempre questa, secondo me c'è una problematica di fondo, che è quella di vedere sempre i giovani
i pregiudizi.
Sì, come appunto persone che sono disinteressate dalla realtà e tutto, quando in realtà le statistiche ci dicono ben altro, cioè che oggi in Italia la percentuale di giovani che si interessa alla politica è aumentata rispetto ad esempio a 10 anni fa. E però la cosa, diciamo, che la cosa diversa, diciamo, è quella che i giovani preferiscono scendere in piazza e manifestare piuttosto che prendere parte ad una vita politica che in qualche modo li rifiuta.
E sì, quindi... sì, sì, ma anche perché si sentono un po' messi da parte, cioè sempre la questione dell'inclusività. Nel momento in cui io, adolescente, non sono partecipe di un argomento, è normale che io mi senta escluso e non mi interesso a determinate cose. Ma poi io penso che la maturità nasca anche dal fatto di dare delle responsabilità ai giovani, perché nel momento in cui tu li escludi e non gli dai proprio delle responsabilità, tu non lo metti alla prova.
Esatto, sì, sono completamente d'accordo. Anche perché oltre all'obiezione di sono maturi e manipolabili, non hanno strumenti per capire la realtà, come dicevi tu, ci sono anche altre questioni. Ad esempio, un'obiezione fatta è stata i partiti parlerebbero ai sedicenni solo per avere il loro voto.
Ma credo che lo possono fare anche ora con i cinquantenni.
Esatto.
Lo abbiano, credo che nell'arco del tempo abbiamo visto come persone, passatemi il termine, si siano vendute per così poco, e l'abbiano fatto proprio persone molto più grandi dal punto di vista, se mettiamo la cosa dal punto di vista dell'età.
Oppure, come racchiude sempre Francesco Costa, che vi invito a seguire perché è il vice direttore del Post ed esperto di storia americana, ci dice che un'altra obiezione fatta al voto dei sedicenni è: ci sono altre priorità. E lui dice: ma ci sono sempre altre priorità. Le unioni civili non sono una priorità, abolire la tampon tax non è una priorità, lo ius soli non è una priorità. Beh, governo e Parlamento fanno da sempre tante cose contemporaneamente, impariamo a discutere del merito delle cose. E credo che noi siamo appunto d'accordo con lui. Toy gun. Never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this?
since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war?
Hey, secondo me qui si parla di cose importanti.
Però qualcuno direbbe che anche noi come sedicenni non potremmo parlare di politica in radio.
Esatto,
perché noi
invece
siamo
lo
anche
facciamo.
Dei, diciamo, degli adolescenti impazziti.
Vabbè, adolescenti un po' invecchiati forse.
Sì, noi, le persone non sanno l'età che abbiamo,
no.
Ci trattano come degli adolescenti.
Noi siamo degli eterni Peter Pan ed è per questo che continueremo a lottare per dare voce ai giovani. E andiamo avanti con le prossime obiezioni, con le altre obiezioni che vengono fatte appunto al voto dei sedicenni. Allora, alcuni dicono, ma scusa, se tu appunto vuoi abbassare la soglia, diciamo, ai 16 anni, perché non farlo a 14? Beh, questa, diciamo, è più una provocazione. E Francesco Costa ci dice, beh, perché si vota, perché allora si vota a 18 anni e non a 19? È semplicemente una convenzione.
Sì, anche perché la maturità non credo si
esatto.
debba, possa essere rappresentata da un numero. Come dicevamo prima, ci sono persone molto più adulte, ma...
sì,
molto meno non, maturi di noi.
Assolutamente. Infatti qua dice chiaramente sulla, cioè sulla, si può discutere dell'asticella, nel senso appunto del, di quando del, dell'età in cui si può andare a votare. Secondo me 16 anni è un buon compromesso. Poi altra obiezione: ho 16 anni, votare non mi interessa. E Francesco Costa dice che è un po' come dire sono gay e non mi interessa sposarmi, quindi sono contrario al matrimonio gay. Oppure, se finissi in stato vegetativo vorrei essere tenuto in vita, quindi voglio costringere tutti a fare come farei io. Che è, diciamo, anche questa è una provocazione interessante, perché ho 16 anni, votare non mi interessa, vuol dire che tu, anche oggi, diciamo, quando noi non andiamo a votare, lasciamo la responsabilità ad altri cittadini e noi non ci esprimiamo. Quindi poi magari ci si lamenta anche di quello che appunto è stato deciso da altre persone, quando in realtà avremmo potuto deciderlo noi e non l'abbiamo fatto. Quindi comunque dare la possibilità anche ai sedicenni di votare, insomma.
Sì, questo riguarda anche la questione dell'opinione di voterebbero per partiti populisti. Quindi, cioè, a questo punto che facciamo? Facciamo una differenza tra chi vota un partito e chi vota l'altro e quindi non diamo la possibilità di votare? Cioè, non mi sembra un ragionamento giusto, perché a sto punto non dovrebbero votare neanche persone più grandi che votano partiti populisti. Oppure l'altra opinione è tanto non andrebbero a votare e quindi il diritto di voto dovrebbe dipendere dall'esercizio. Cioè, se non vado a votare per 20 anni dovrei perderlo?
Questo è interessante.
Anche perché anche ora non tutti vanno a votare.
Anzi,
cioè, è sempre la stessa questione, che non cambia per i sedicenni e non cambia per i cinquantenni.
Assolutamente, anche perché appunto abbiamo dai 18 anni in poi possiamo votare, ma appunto come dicevi tu non è detto che tutti comunque vadano a votare. Allora, se si dà il privilegio, insomma il diritto di votare ai sedicenni, cioè, perché allora pensare di che appunto questa categoria debba votare per forza, o comunque debba votare secondo le regole di coloro che obiettano?
E come hai detto prima, per la questione che non volevano includere le donne nel voto perché avrebbero votato come i mariti, questa è la stessa cosa che si dice dei ragazzini, cioè voterebbero come i genitori. E quindi sempre per la stessa questione, noi non possiamo fare differenze in base a se voteranno, cosa voteranno, è un diritto e devono avere il diritto appunto di votare.
Esatto.
Oggi ho una maglia che non mi dona, corro nel parco della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine. Ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille. E nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle. Ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco il segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, ho un angelo custode sadico, trovo una scusa ma che cosa cambierà? La grande storia banale, prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho subito, venendo qui da solo, vedendo il buio, piango come noi siamo.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle. Ma vedo solo te, baby, te, baby.
Sembra di morire quando parli di me in un modo che odio.
Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane.
Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ci ha stupiti venire qui da soli in questo posto, ma se poi non mi trovi, chiamami per nome. Siamo mille, mille, sento tutto sulla pelle, pelle. Ma vedo solo te, baby, te, baby.
Le promesse sono mille, mille, ma non serve siano mille. Ora che ho solo te, baby, te, baby.
Allora, continuiamo con le obiezioni. Ci eravamo fermati a tanto voteranno come i genitori, però abbiamo già smentito dicendo che appunto
noi smentiremo tutto, smentiremo oggi, qualunque tutto. Polemica si...
Sto vedendo già alcuni messaggi che all'orizzonte che secondo me apriranno un bel dibattito, però li leggiamo dopo. Perché altra questione che viene affrontata e altra obiezione che viene affrontata è: allora dovrebbero diventare maggiorenni a 16 anni? Allora, diciamo che questa questione era stata posta anche da Alessandro, che è il nostro collaboratore su Facebook. perché
cosa aveva risposto Alessandro?
Che diciamo che era a favore del voto ai 16 anni, però nel contempo c'era anche la questione della maggiorità, nel senso che anche la maggiorità, diciamo,
è un'utopia, doveva, no, potremmo dire.
No, nel senso che comunque doveva abbassarsi e quindi i giovani dovevano raggiungere la maturità a 16 anni e questo avrebbe potuto creare, diciamo, una sorta di polemica e quindi la situazione sarebbe diventata più complicata. Però c'è un'obiezione a questa cosa, perché in realtà in paesi come l'Austria c'è una differenza, nel senso che in Austria i giovani raggiungono la maggiore età a 18 anni ma iniziano a votare a 16, quindi le due cose non sono strettamente collegate. Secondo me, anche sì, secondo sì, me sì. Voglio dire, alla fine, anzi in Austria pensate che praticamente da quando c'è stata, diciamo, questa decisione di estendere il voto ai sedicenni, c'è stata una maggiore partecipazione politica, appunto nonostante la maggiore età venga comunque raggiunta a 18, quindi secondo me non sono proprio strettamente legate.
Ma
le
questo
due cose.
Si rifà al discorso che dicevamo prima, nel senso che tu coinvolgendo e mettendo cioè rendendoli protagonisti, gli spingi i giovani a interessarsi a determinati temi.
Cioè, esatto.
Credo sia un discorso molto semplice, non vedo la difficoltà e la
Sì, sì, anche io, secondo me non c'è nulla di sbagliato nel farlo, nel senso che se è una questione di maturità, cioè al giorno d'oggi di immaturi ce ne sono veramente tanti, anche a
perché,
50 anni.
Cioè, a questo punto di tutta la situazione in cui ci troviamo, è l'ora che i giovani, noi diamo voce ai giovani.
Esatto.
E loro prendano in mano questa situazione.
No, diciamo che ci diano la voce, perché siamo giovani anche
sì,
noi.
Sì, infatti, sì.
Nonostante anche noi, vabbè, abbiamo 24 anni, però vabbè.
Stavamo dicendo nel... durante la musichetta che dando il voto ai sedicenni forse spingiamo anche i giovani a mettersi nella vita politica e quindi a proporsi come non lo so, come ruoli.
Assolutamente sì. Io direi,
cioè prendendo dei ruoli nel vero senso della parola.
Esatto.
Nella pubblica amministrazione.
Infatti il punto è che la partecipazione politica tra i giovani esiste, e l'abbiamo visto attraverso il Friday for Future ad esempio, oppure attraverso tantissime altre manifestazioni.
Lo vedremo anche dopo con gli 11 goals che ha deciso l'Europa per i giovani.
Esatto. Però io vi lascio con una provocazione e poi riprendiamo dopo, perché Francesco Costa dice: tra le obiezioni servirebbe piuttosto fare più educazione civica a scuola. Io sono d'accordo, nel senso che è necessario fare più informazione da un punto di vista dell'educazione civica, dell'economia, della politica a scuola. Poi parliamo anche di come far fare educazione civica agli adulti, che ne dite? Oppure gli adulti sono preparatissimi sulle istituzioni, sulle società, sul funzionamento della democrazia? Come dicevamo prima, ci sono arrivati molti messaggi, devo dire, e il primo di questi arriva da un nostro collaboratore, Zio Boomer, che è Domenico.
Zio Boomer.
Questa volta è veramente Zio Boomer, perché
io mi sono
aperta
la puntata di Sanremo con Zio Boomer.
Recuperala, perché è molto bella. Allora, Zio Boomer dice: io ve la sparo la mia. Il voto a 16 anni? Io non ce la vedo una maturità consona, con rischio di spostare davvero ogni tipo di discussione sui social. I numeri dicono che non si riesce a portare alle urne neanche i diciottenni. E sì, chi non vota per tot volte di fila, secondo me dovrebbe perdere il diritto di voto. Poi dice: io non vedo neanche un impegno nella vita quotidiana dei sedicenni di oggi, non una protesta scolastica organizzata, non un impegno nel sociale. Non è svalutando il valore del voto che si diventa maturi, ma è maturando che si comprende il potere del voto. Per far questo è servito fissare un'età, perché purtroppo non ci sono metodi più validi. Forse bisognerebbe addirittura alzare un pochino l'età. Ecco, poi dice: Francesco Costa ha detto una cosa giusta, ripartiamo dall'educazione civica fatta come si deve a scuola. Allora, noi abbiamo tutti gli strumenti per smentire,
per rispondere benissimo a Domenico, perché il report 2020 dell'Istat dice che nel 2019 gli individui tra i 14 e i 24 anni risultano i più coinvolti all'interno di esperienza di politica attiva. Il 14% di loro in particolare ha partecipato in maniera diretta ad iniziative politiche, rispetto all'8% della popolazione adulta, mentre raggiunge il 70% il numero di coloro che fra i 14 e i 34 anni si sono informati di politica tramite internet almeno una volta a settimana. E appunto, diciamo che è un dato rilevante se si tiene conto che la tendenza ad informarsi decresce con l'avanzare dell'età e che la media italiana di coloro che si informano su internet è del 74,8%.
Ah, bene bene.
Domenico, allora, stai attento, perché oggi siamo pronti a ribattere su tutto.
Sì, secondo me comunque non è vero che i giovani non si occupano della vita sociale e politica, e l'hanno dimostrato, come dicevamo prima e come diremo anche dopo, per quanto riguarda appunto anche
varie
l'Europa,
varie tematiche come sì, l'ambiente,
esatto,
i anche, diritti civili,
esatto, anche il fatto di George Floyd quando fu ucciso, appunto, del Black Lives Matter, insomma. Quindi secondo me hanno preso parte alla vita politica. Il problema è che l'hanno fatto individualmente, perché chiaramente secondo tutte queste contestazioni, cioè, non si sentono parte della vita politica attiva, e l'unico modo per farlo secondo me è proprio estendere il voto anche ai sedicenni, perché potrebbero appunto dare un nuovo volto alla politica italiana. Comunque ci arriva un altro messaggio da parte di Giulia che dice: ciao amici, bentornata alla nostra Laura. Io condivido la proposta di estendere il voto dai 16 anni in su, contribuirebbe a formare nuove coscienze politiche. Letta mi ha fatto una buona impressione, sembra che davvero voglia dar spazio ai giovani con i fatti e non solo con le parole.
È vero, ha fatto una buona impressione un po' a tutti. Siamo partiti un po' prevenuti, ma forse data tutta la situazione politica avevamo un po' paura di un nuovo segretario del Partito Democratico, però forse è la volta buona che anche i giovani ne approfittino per avvicinarsi alla politica. E tra poco vedremo come anche l'Europa stia creando delle iniziative per noi giovani.
Esatto, io vedevo appunto, leggevo oggi che ci sono delle iniziative molto importanti. Ma andiamo col prossimo pezzo e poi magari smentiamo ancora Zio Boomer.
Quando mi dici addio tu mi spezzi il cuore, arrivare ad alzare le mani non mi piace più. Se litighiamo in mezzo ad altre persone, non ha senso chiedere agli amici chi ha la ragione. Se per te non vale un cazzo chi siamo, oggi per me noi valiamo più di uno ocean drive. Se ti chiedo come stai, la verità brucia in faccia come la cicatrice di Nuyasha. Non so più come stiamo ancora in piedi. Non sarò mai uno di quei rich kid, mi vedi e lo capisci, stare come ti sembrerà sui go-kart,
ammetto che non ho fatto di tutto per dirti in faccia che oramai dire addio non vuol dire che la fine metterà il peggio di me.
Giorni insieme fa paura, dirti che voglio stare solo è difficile. La gente ti parla, poi ti ama, vuole tutto, poi ti spara. Preferisco te, dimmi mente. Scopare in giro non mi lascia niente. Non sarò mai uno di quei rich kid, mi vedi e lo capisci, stare come ti sembra. Come ho fatto a credere che alla mia età si possa andare avanti senza perdono, perché disputarsi in faccia in piazza Duomo non mi va. Dammi, dammi, dammi un motivo per non fare danni, danni, danni. Queste più che parole sono drammi, 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 drammi. Fanculo se spari me. Non sarò mai uno di quei rischi. Mi vedi e lo capisci.
Era Mahmood con Inuyasha. Allora, stavamo dicendo del, appunto, della vita attiva dal punto di vista politico dei giovani. Però secondo me dovremmo soffermarci anche sulle nostre esperienze, no? Prima di andare avanti e parlare delle nostre grandi esperienze, prima di parlare dell'Europa. Allora, diciamo che...
No, perché se partiamo dal piccolo, perché poi bisogna sempre partire dal piccolo, potremmo dire anche come il nostro piccolo paese si stia dando da fare per quel che può.
Sì.
Coinvolgendo giovani e su temi molto importanti.
Sì, è vero. Nel senso che, secondo me, i giovani hanno delle idee. Tutti abbiamo delle idee, però magari ci sono pochi spazi sociali in cui riuscire ad esprimere queste idee. Però è anche vero che magari la percezione che si ha dall'esterno, nel senso, come diceva anche Domenico, si ha la percezione che magari i giovani siano sempre, diciamo, estranei alla vita politica. Però in realtà, secondo i dati, la maggior parte comunque dei giovani fa politica attraverso delle associazioni, quindi non è estranea, cioè la maggior parte dei giovani non è estranea, semplicemente che, non essendo coinvolta direttamente, cerca di fare politica indirettamente, quindi attraverso le manifestazioni, attraverso le associazioni, attraverso l'informazione, perché è quella che conta fondamentalmente. E i social non sono... come dire, non sono un posto sempre, cioè, visto da un punto di vista negativo, in cui si scherza e, diciamo, si pensa a postare foto inutili. In realtà serve
anzi, come stiamo vedendo ora su Instagram, c'è la nascita di molte pagine dedicate a temi importanti e alla politica, di cui poi fanno parte proprio i giovani che si dedicano a scrivere articoli o scrivere dei piccoli pensieri che riguardano e possano attrarre l'attenzione, perché come dicevamo, quotidianamente noi clicchiamo sui social per leggere e informarci, perché poi è se pensiamo alla questione dell'istruzione politica, come dicevamo prima, forse i social sono ciò che ci stanno aiutando più in questo periodo ad informarci, perché nessuno mai l'ha fatto. Quindi noi cerchiamo di fare il possibile per informarci da soli per quel che possiamo, perché comunque Proprio per non farci influenzare dalle nostre famiglie, dai nostri genitori e da persone più adulte che ci stanno vicino, cerchiamo di informarci per quel che si può e per quel che possiamo, appunto tramite i social e articoli giornalistici che ci aiutano a farci proprio una nostra cultura, idea politica.
Sì, alcune pagine ad esempio che seguiamo noi sono Will, ad esempio, che potete seguire, oppure Torcia o Il Post. Cassandra anche, e quindi diciamo ce ne sono veramente tante, e la cosa interessante è che appunto a scriverle sono i giovani, come dicevi tu, quindi la coscienza politica esiste, il problema è sempre appunto la mancata inclusione, quindi diciamo il passo da fare è proprio quello di riuscire a portare le idee dove possano contare realmente qualcosa e possano appunto cambiare quello che finora è stato.
Sto un'altra cosa che sto osservando in quest'ultimo periodo è come anche le università stiano organizzando master, specializzazioni in determinati temi che appunto possono formarci, come l'innovazione, la sostenibilità o nell'ambito legale parità di genere, eccetera. Quindi percepisco questa voglia al cambiamento.
Sì.
E lo vedo soprattutto da noi giovani, sì. Se devo dirti la verità.
Sono d'accordissimo. Poi, appunto, prima di mandare il prossimo brano, possiamo dire che anche noi a 18 anni ci siamo trovati in certo senso spiazzati quando siamo andati a votare per la prima volta, perché chiaramente, diciamo, non l'avevamo mai fatto, non ci hanno mai portato, diciamo, ad avere una coscienza politica forte attraverso l'istruzione. Quindi quel poco che sapevamo lo sapevamo grazie a un'informazione individuale. Quindi è importante, secondo me, partire innanzitutto dalle istituzioni, quindi dalle scuole, e formare una coscienza...
Per esempio le scuole politiche per me sono davvero utili e formative.
Anche perché, come diciamo sempre, alla fine tutto è politica, no? Quindi prima dei 18 anni noi comunque facciamo politica, perché comunque abbiamo delle idee. La cosa importante, secondo me, ciò che si deve fare è concretizzarle e riuscire comunque a dare una voce a noi che appunto le idee ce le abbiamo.
come stavamo dicendo prima, anche l'Europa si sta attivando sotto questo punto di vista. Infatti abbiamo visto come la comunicazione fra istituzioni europee e giovani stia iniziando proprio dagli 11 obiettivi, che sono i cosiddetti gli 11 Youth Goals, indicatori di problematiche trasversali aventi un'incidenza sulla vita dei ragazzi, che si soffermano sulla parità di genere, l'inclusione sociale, la richiesta di spazi di partecipazione unita ad un maggiore dialogo tra Unione Europea e giovani, e appunto si dividono proprio in 11 obiettivi.
Sì, effettivamente anche in Europa c'è questa possibilità appunto di includere i giovani. È una cosa importantissima, perché appunto, tra l'altro, da sottolineare questa cosa, che i giovani sono gli unici consapevoli di essere anche cittadini europei, ed è importante perché appunto si crea anche una coscienza al di là dei confini nazionali. Poi, come appunto si diceva, chiaramente sono anche i primi ad essere in prima fila quando si parla di parità di genere, quando si parla di appunto di gender fluid, ad esempio, oppure quando si parla di inquinamento con il Friday for Future, quando si parla ad esempio di Black Lives Matter, quindi quando ci sono state tutte le manifestazioni l'anno scorso per la situazione americana, in cui si chiedeva di ottenere gli stessi diritti anche dal punto di vista dei neri, insomma. Quindi questo è veramente importante. E appunto, come diceva Gerardo prima, in realtà è importante anche formare le coscienze, ma soprattutto dar loro una voce, perché i giovani di oggi saranno la classe politica di domani. Quindi è importante, secondo me, iniziare già a 16 anni, che comunque è un'età, è una convenzione, nel senso che è un'età, appunto. Però iniziare già presto, coinvolgerli attraverso appunto la politica, secondo me è importante, perché li avvicina già in modo tale da appunto riuscire poi a cambiare questo paese.
Sì, anche perché da questo punto di vista sembra che gli adulti non aiutino i giovani ad avvicinarsi, anzi tipo gli mettono quasi timore, quindi, cioè, non lo so, forse anche loro potrebbero fare di più.
Sì, sono d'accordo su questo, che molte volte...
Cioè, perché se ci pensi, se i giovani si avvicinano alla politica è solo per una sua iniziativa autonoma e non perché qualcuno li aiuti o li spinga ad avvicinarsi, proprio perché gli adulti in questo contesto non ci aiutano per niente, anzi, fanno proprio l'esatto contrario. E proprio non dandoci fiducia e non dandoci delle responsabilità fanno ciò che sta accadendo, cioè succede questo per questo motivo anche.
Sì, appunto, secondo me sono loro a mettere i bastoni tra le ruote nei giovani, tra l'altro a dare delle disillusioni in un certo senso, perché chiaramente il pensiero comune è sempre quello di è inutile andare lì, tanto non cambierà mai niente. Quindi
no,
questo,
proprio perché
diciamo,
noi abbiamo timore ad esprimerci, cioè siamo arrivati a questo punto.
Painted trains on the underground, no kids with spray cans, drunk, no offensive. All the suits and the ties are marching straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Street, but nobody knows. Tear it down. Freedom. Moving forward,
Radio Ruoti, enjoy the sound.
Stay away from a struggle, bad luck. Money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know what we really have. Tear it down.
Purtroppo siamo in chiusura. È stata una bella puntata, molto interessante, devo dire.
Sì, sì.
Yes, poi ci sono stati un po' di dibattiti, grazie allo zio Boomer che salutiamo e che appunto ci ha dato degli spunti, e grazie a Giulia che ci ha scritto, e a tutti gli altri che ci hanno scritto.
Anche Gerardo.
Anche Gerardo che ci ha scritto, chiaramente. E salutiamo gli zero su tutto. E, allora, in chiusura volevamo dire questo.
Che il 18 marzo si celebra anche un'altra giornata, cioè la Giornata Mondiale del Riciclo, istituita nel 2018 dalla Global Recycle Foundation con l'obiettivo di promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare i cittadini su come la pratica del riciclare possa evitare lo spreco di risorse e proteggere il nostro pianeta. Ma interessante è che in tutto questo, e forse non tutti lo sanno, ma l'Italia è leader in Europa per il riciclo di rifiuti. Infatti ricicliamo il 79,3% di rifiuti che trattiamo, più del doppio della media europea, che è 39,2%, e questo al secondo poi si trova la Francia e al terzo il Regno Unito. Però ci è sembrato quasi, cioè non ci sembrava vero.
Esatto,
quando...
perché molte noi siamo abituati a pensare all'Italia come sempre il paese tra gli ultimi posti in classifica per qualsiasi cosa,
sì.
E quindi non riconosciamo mai
il paese della
meriti.
Spazzatura, esatto. Devo dire.
E non riconosciamo mai i meriti della nostra Italia. Però in chiusura io volevo fare una riflessione. Poi mi direi se sei d'accordo.
Sì,
allora, io appunto prima di chiudere volevo dire questo. Che secondo me l'importante non è l'età. Nel senso che, ok, adesso si è presa in considerazione, si sono presi in considerazione i 16 anni, per dire. Però si tratta semplicemente di allargare... cioè di allargare appunto lo spazio dei giovani. Quindi se questo vuol dire dare la possibilità anche a chi è più piccolo di votare, quindi ad espandere, diciamo, la categoria dei giovani che possa appunto entrare in Parlamento e cambiare qualcosa, io sono a favore.
E soprattutto oddio
vai a grande voce Laura.
No mi mette ansia sta cosa. Ho avuto un attimo di disagio. Soprattutto stavo dicendo che secondo me è un problema di mentalità, quindi open mind.
Yes,
è vero Rob. Mi sembra di stare in
Vai, dillo. Open mind. Bellissimo.
Comunque.
Allora, quindi niente, chiudiamo questa puntata appunto dicendo che noi siamo assolutamente a favore di questa proposta.
Assolutamente.
Speriamo che appunto venga accolta e che più giovani diciamo abbiano la possibilità di cambiare qualcosa.
Anzi, invitiamo tutti i giovani a interessarsi alla politica e a farsi sentire soprattutto. Quindi
esatto.
Noi vi salutiamo, vi ringraziamo, vi invitiamo a continuare ad ascoltare Radio Ruoti, risentirete la nostra puntata domani mattina e noi ci vediamo giovedì.
A giovedì con il secondo me.
Used to pull my lives, outrun throwing knives, but But it's over now, over now. Been down deep so long, giving up. Cause enough's enough. But it's over now, over now. No more dancing in the shower now. Turning up the music loud. Loving myself, no doubt. You got this. Shower.